File 20, pagina 136. E nonostante tutto la vita riprende, giorno dopo giorno, il ritorno in patria che secondo i russi sarebbe dovuto avvenire subito, lo attendiamo 3 mesi. 3 mesi di vita assurda, libera come non è possibile immaginare. Sono libera di vivere, di morire, di uscire, di andare, di venire, di tornare. Libera di trascorrere le notti fuori a guardare le stelle lungo le rive del canale di Lubecca, pensando a casa, al ritorno, a quello che avrei fatto o che avrei voluto fare. Libera di dormire tutto il giorno, di andare a pesca il mattino all'alba, di passeggiare nel bosco inseguendo gli scoiattoli di albero in albero, fino a perdere la strada del ritorno. Libera di andare a saccheggiare campi di patate novelle da friggere nella margarina, o di rubare dagli orti dei tedeschi i primi fagiolini, le prime fragole, l'uva spina aspra e buona. Credo che questa libertà sia stata la medicina migliore. Credo anche di non essermi mai più sentita così padrona di me stessa. I 3 lunghi mesi trascorsi al BLM sul canale di Lubecca, anche se mi sono pesati perché avevo voglia di tornare a casa, di rientrare in Italia, tuttavia sono stati una convalescenza salutare. Il passaggio netto dal campo a casa sarebbe stato certamente troppo traumatizzante, troppo violento. Il periodo di permanenza forzata in libertà totale e contemporaneamente di mancanza di libertà, perché mi sentivo a soggiorno coatto, mi ha permesso di riprendermi a gradi e da sola, senza essere schiacciata dagli affetti, dalle abitudini, dai condizionamenti della vita civile. Ogni giorno che passa le paure si attenuano, gli incubi della notte diminuiscono, le condizioni fisiche migliorano, le piaghe da avvitaminosi si chiudono, il viso ridiventa umano, non sono più gialla, ho la pelle abbronzata, mi lavo i capelli e mi pettino, curo l'abbigliamento, mi tengo pulita. La vita comunitaria che si svolge in campo è all'insegna della solidarietà, dell'appoggio reciproco. I nostri compagni ci assistono, rinunciano per noi al latte, al cibo migliore, vanno a rubare per noi nei campi vicini verdure fresche che sono l'unica cura contro la vitaminosi. Ci organizzano vestiti e scarpe, cercano di soddisfare qualsiasi nostro desiderio. Ricordo, per esempio, che dopo i primi giorni avevo perduto completamente l'appetito, non mangiavo più, non avendo più fame, la fame di mesi. Non riuscivo più a ingoiare le pappe di farina americana o la carne in scatola. Alcuni compagni, preoccupati per la mia magrezza estrema e per la mia mancanza di appetito, cercano insistentemente di sapere che cosa mi piacerebbe mangiare. Risotto, sparo tanto per dire qualcosa. E il giorno dopo, papà Vandarini, chiamo così un internato militare di Parma, mi prepara un risotto con salsa di pomodoro. È un esempio banale, ma importantissimo per chiarire l'importanza che ha avuto la vita comunitaria per la nostra ripresa psicologica, per il ritorno alla vita. La certezza di tornare alla normalità, di rientrare definitivamente nel mondo dell'umano, l'ho avuto però quando ho incominciato a sentire la mancanza dei libri. A mano le passeggiate non mi bastano più, non mi bastano più le partite a carte, le lunghe ore nel bosco, i vagabondaggi lungo l'argine del canale, le serate con i compagni a cantare canzoni o ad ascoltare Alfredo, un violinista di Torino molto bravo che suona per noi senza stancarsi. Il tempo libero è tanto ed è difficile occuparlo, viene voglia di leggere, ho voglia di leggere un libro qualsiasi. Invece mi è passata la voglia di scrivere. Scrivere vuol dire ricordare e io non voglio ricordare. Mi pesa ora la mancanza di notizie da casa. Qui riceviamo notizie, anche se scarse, non sempre esatte, qualche volta in ritardo, di quello che sta avvenendo nel mondo, della bomba atomica, della fine della guerra, di quello che viene trasmesso per radio sulla situazione internazionale. Solo le notizie da casa mancano. Non ho avuto notizie di casa mia fino a quando sono tornata. Nessuno ha avuto notizie da casa. Siamo rimasti per 3 mesi, quando già la guerra è finita da un pezzo, tagliati fuori dal nostro mondo di prima. Per un certo periodo non riesco più a capire se desidero o no tornare. Ho paura di dover affrontare una realtà diversa da quella che avevo lasciato. Solo il 14 agosto giunge l'ordine di rientrare. Raggiungiamo Amburgo su camion scoperti e vedo un'autostrada per la prima volta. Amburgo mi sconvolge, dovrei dire la ex Amburgo, perché la città non esiste più. È un unico cumulo di macerie con alcune canne fumarie ancora in piedi, ritte come tante croci. È la prima grande città che vedo distrutta. Lubecca, essendo sede della Croce Rossa Internazionale, non era stata bombardata. È agghiacciante percorrere le strade di una città per chilometri e chilometri senza vedere una casa in piedi. Ogni tanto dalle macerie spunta un uomo, spunta un bambino, sembrano uscire dal profondo della terra. Ci portano ancora in un campo circondato da filo spinato e ci alloggiano ancora in baracche, uguali a quelle del BLM, uguali a quelle di Ravensbrück. Rimaniamo 2 giorni in attesa, ancora una volta dobbiamo lottare, e violentemente, questa volta contro gli stessi ufficiali italiani che vogliono escludere le donne dalla prima tradotta in partenza. La nostra condizione non li interessa affatto. Mancano dei posti in tradotta e dovendo escludere qualcuno, escludono noi per dare la precedenza alle coppie. Mi spiego, alcuni italiani durante l'attesa del ritorno, non avendo niente da fare, si sono sposati. Anche nel nostro campo c'è stato un matrimonio fra un italiano e una russa. Poi ci sono dei lavoratori liberi o delle lavoratrici libere che si sono sposati con tedesche o tedeschi e che rientrano in Italia con i coniugi. La precedenza, per quel sacro rispetto che hanno gli italiani ben pensanti per la famiglia, spetta a loro. Noi siamo sole e possiamo attendere in coda, destinate all'ultima tradotta in partenza ad Amburgo, e non importa se con noi ci sono madri di famiglia deportate. Non avendo documenti e stato di famiglia, non possono provarlo. Tutte insieme organizziamo una piccola rivolta. Non si tratta più di discutere con gli inglesi, magari per questioni di pacchi o di corrispondenza, come era avvenuto al BLM. Qui si tratta di tornare a casa prima o dopo e si discute con ufficiali italiani. Non siamo più disposti ad aspettare ancora. Non siamo tenere con i nostri bravi ufficiali. Forse eccediamo un tantino nel linguaggio, ma otteniamo la promessa formale che un vagone in più per noi sarà agganciato alla prima tradotta in partenza. I 2 giorni che trascorriamo nel campo di Amburgo sono interminabili, c'è l'ansia di non partire, la paura che i comandanti si rimangino la promessa, un certo disagio per i nuovi letti sporchi, per le nuove baracche ancora più sporche. Non siamo organizzate, non sappiamo che cosa fare, ci guardiamo in cagnesco con le altre donne, quelle che avrebbero dovuto partire al nostro posto. Vagabondando per il campo trovo un ex compagno di Mondovì, ufficiale degli Alpini, internato militare. Con lui raggiungo la cucina del campo alla ricerca di qualcosa da mettere sotto i denti al posto della solita pappa di farina gialla. Un addetto alla cucina, uno dei tanti formidabili italiani organizzatori conosciuti dopo la liberazione, mi offre un pomodoro. Gusto quella primizia religiosamente seduta sul tavolo della cucina. Alla sera ci invitano allo spettacolo. Le stranezze dei centri di raccolta sono inimmaginabili. In quel campo sporco, sozzo, con letti senza materassi e baracche, a pezzi, hanno organizzato uno spettacolo musicale. Ogni sera un'orchestra tedesca con orchestrali in nero e cantante in abito lungo, décolleté e calzini bianchi arrotolati sulle caviglie, intrattiene i reduci in attesa di partenza. È uno spettacolo patetico, deprimente. La donna di mezza età canta i valzer di Strauss. Le canzoni in voga come Lili Marlène, il valzer delle candele o Santa Lucia. Gli uomini suonano con viso impenetrabile, senza tradire il minimo sentimento. Lo spettacolo sfiora il grottesco con il nostro pubblico straccione che ascolta da una parte e dall'altra gli orchestrali e la cantante con quell'abbigliamento assurdo che si inchinano compassati e cerimoniosi come se fossero all'opera. Partiamo 2 giorni dopo su una tradotta militare del tipo di quelle cavalli 8, uomini 40. Nel nostro vagone stiamo abbastanza larghe, ci sono le mogli, le civili e noi che facciamo gruppo a parte. Io mi sento privilegiata. Con 4 robuste corde, gli internati militari che viaggiano con noi legano ai 2 lati del vagone la mia coperta a mo' di amaca, perché io possa dormire un po' meglio. Affronto la grande prova con titubanza. Ho paura che la coperta si stacchi al primo sobbalzo, ma la coperta e le corde reggono alla prova. Il nuovo letto si rivela confortevole. È una fortuna perché dovrò dormirci dentro per 10 giorni. Impiego 14 giorni per tornare a casa. 10 giorni filati di tradotta, 2 di attesa a Mittenwald, un ennesimo campo di raccolta e di disinfestazione vicino a Innsbruck, un giorno a Pescantina, una notte l'ultima a Cuneo e finalmente Mondovì il mattino dopo. I primi 10 giorni sono interminabili, il treno è sempre fermo, a Norimberga lo infilano su un binario morto e ci rimaniamo per 18 ore. Ho visto Norimberga passando dal treno, ho visto macerie per chilometri e camini in piedi come ad Amburgo, un camposanto di case distrutte. Ho visto a Monaco lo stesso spettacolo. Ho pensato che quelle città non sarebbero più state costruite, che in Germania sarebbero rimaste città di macerie per sempre. Credo di averlo anche sperato. Ho sperato che sotto quelle macerie fosse sepolto il nazismo. Abbandoniamo la tradotta a Innsbruck per raggiungere il campo di raccolta su camion scoperti. Gli internati vengono quasi tutti a piedi. Gli americani ci aspettano all'entrata, ci convogliano in un locale e poi, uno per uno, ci disinfestano con una pompa che spruzza una polvere bianca, DDT, nella camicia, dentro i pantaloni, sotto le ascelle, in testa. Non è permesso portare in Italia e tantomeno in caserma pidocchi tedeschi e piattole tedesche. Ci mettono a dormire tutti insieme in una camera per terra. Qualcuno ha la fortuna di trovare un pagliericcio. Rimaniamo 2 notti e un giorno in attesa che formino la tradotta per l'Italia. Incrocio Balbo, l'amico monregalese trovato ad Amburgo che sta già partendo. Mando i saluti a casa. Passiamo la giornata in riva al torrente, a gruppi, e ne approfittiamo per fare il bagno dopo 10 giorni di viaggio senza acqua per lavarsi. L'acqua è gelida, il bagno è proibito, ma è bello fare le cose proibite. Arriva anche un prete e il nostro comandante, che abbiamo battezzato il Duce, ordina di riunirci in gruppo, di far silenzio e di ascoltare la voce dell'Italia, la grande voce della madre patria, che ci attende a braccia aperte, eccetera. Ascolto, è il primo discorso pubblico che capisco come lingua, a parte quelli del nostro duce, ma non mi suona chiaro come concetti. Il prete esordisce dicendo che è vero, abbiamo sofferto, ma ben altre sofferenze ci attendono in patria, e continua, perché i comunisti minacciano di scatenare la rivoluzione, di togliere la libertà, di incendiare le chiese, di abolire la religione, di imprigionare i nemici. In Russia hanno ucciso i nostri fratelli e ora minacciano di fare altrettanto in Italia, di cacciarci dalle nostre case, di instaurare l'amore libero e così via. Il discorso del prete è anche il primo comizio politico a cui assisto e mi lascia sconcertata. Non è molto dissimile dagli ultimi discorsi deliranti dei gerarchi fascisti. Il tono è sempre quello, il frasario anche, i concetti uguali. Sembra che la guerra non ci sia stata, che il nemico da combattere sia ancora quello di 2 anni prima, il bolscevismo. Non un accenno ai fascisti, ai nazisti, ai criminali in camicia nera. Ritorno al torrente frastornata con le idee molto confuse. Partiamo il mattino dopo, sempre in vagone bestiame. Al Brennero fermano la tradotta. Scendo in Italia, mi guardo attorno e non riesco a convincermi di essere in patria. Non ci sono civili, solo militari, americani, almeno così sembrano dalla divisa, ma uno di loro parla piemontese con il compagno. È di Caramagna, un italiano al seguito dell'esercito americano. Mi guardo un po' perplesso quando gli chiedo in piemontese di dov'è. Poi mi compra dell'uva e delle susine. Le mangio piano, mentre il treno riparte e scende per la valle del Brennero. Assaporo il gusto della frutta dopo 10 giorni di carne in scatola e noccioline americane. Quando arrivo a Pescantina ho già la diarrea. Trovo Don Miglino, un prete di Mondovì, internato militare, che è lì ad aspettare il rimpatrio dei suoi concittadini per conto della pontificia opera di assistenza. Scopro una nuova sigla, POA, e una nuova organizzazione. Don Miglino non fa prediche, mi offre pane e mele e mi stura una bottiglia di dolcetto che tira fuori di sotto il letto da campo, piazzato in una tenda che inalbera un grosso cartello con su scritto Mondovì. Vagabondo per l'accampamento con alcune compagne e compagni di viaggio, siamo in Italia, ma è difficile rendersene conto, siamo ancora fra tende e baracche, solo la forma delle baracche è diversa da quelle che abbiamo lasciato. Partiamo il mattino dopo, la nostra tradotta si è spezzata, quelli del sud proseguono sulla linea di Bologna, quelli del nord sulla linea di Milano. Siamo ancora in vagone bestiame, ci diamo il cambio un po' per uno davanti alla porta per vedere lo spettacolo che ora diventa familiare, le stoppie, gli alberi da frutta, i prati, le città, Desenzano, Brescia. Mi ritornano alla memoria il viaggio di andata, il caldo del mese di giugno, la sete. I militi della GNR che a Brescia hanno scaraventato contro il nostro vagone bottiglie di acqua minerale sghignazzando. A Milano ci fermano, la tradotta finisce e dobbiamo proseguire con un treno normale in partenza per Torino. Attendiamo la coincidenza per qualche ora, c'è un centro di assistenza e ristoro per i reduci, ma non ci danno né da mangiare né da bere. Susi, una giovane ebrea di 16 anni che è con noi, fin dal BLM, si siede su un marciapiede e incomincia a piangere. È la prima volta che la vedo piangere. È arrivata nella sua città, ma non sa dove andare, non ha più nessuno. Le hanno distrutto tutta la famiglia. I civili che passano la guardano incuriositi e tirano via. Uno di noi l'accompagna al centro di ricerche ebraiche. Telefonano. Qualcuno si occupa del suo caso, le ritrovano un parente. Stellina e Ida sono sole. Guardo le fotografie di prigionieri e deportati scomparsi appese ai muri. I parenti chiedono notizie. Chi l'ha visto? Trovo un viso noto, il mio, Lidia. Chi avesse notizie è pregato di scrivere a. Mi guardo a lungo, compiaciuta, stacco la fotografia e me la metto in tasca per far vedere agli altri com'ero 20 mesi prima, solo 20 mesi prima. Alla partenza del treno per Torino cerchiamo di salire sopra un vagone di terza classe, ma i civili ci buttano fuori perché hanno paura dei pidocchi. Il capotreno ci consiglia perentoriamente di salire sui vagoni bestiame perché non abbiamo il biglietto. Fra Milano e Torino, uno dopo l'altro, scendono gli ultimi compagni con i quali sono rimasta per mesi durante l'evacuazione al BLM durante il viaggio di ritorno. A Torino saluto gli ultimi, abbraccio Nella, Maura. Da sola aspetto il treno per Mondovì, l'ultimo della sera, un treno di sfollati. Il controllore vuol farmi scendere perché non ha il biglietto. Secondo lui dovrei scendere a Carmagnola e pagare la multa. Per il controllore italiano il lasciapassare che ci è stato fornito dagli americani non ha valore, serve solo per gli uomini. Non ho soldi per la multa e non intendo scendere, ne nasce un battibecco che attira l'attenzione di molti operai sfollati che ritornano dal lavoro. Per miracolo non scende il controllore a volo d'angelo dalla porta aperta del vagone bestiame. A Fossano mi dicono che il ponte è crollato e bisogna fare il trasbordo per Mondovì. Non mi sento di scendere il greto della Stura e di risalire dall'altra parte con lo zaino sulle spalle in cui trasporto da 14 giorni le mie ricchezze, scatolette di carne, di noccioline, il vestito a righe del campo, gli appunti, il vestito e la borsetta che mi ha dato il russo, la tuta blu che mi ha regalato un italiano, un cappotto grigio spigato che ho organizzato al BLM, un pezzo di sapone, uno spazzolino da denti, una tazza da latte, un paio di pantaloncini bianchi che un compagno torinese, Bottoli, mi pare si chiamasse, ha cucito per me. Decido di proseguire per Cuneo, dormire in stazione e ripartire il mattino dopo per Mondovì. In questa decisione gioca anche inconsciamente la paura dell'ignoto, di quello che posso trovare al termine della lunga notte incominciata 16 mesi prima, il mattino del 13 aprile 1944. Non mi va di tornare di notte al buio da sola. Non so se a casa mi aspettano, non so se a casa mia c'è ancora qualcuno. A Cuneo un partigiano della polizia ferroviaria a cui mi rivolgo per sapere se è permesso dormire in stazione mi accompagna nel convento delle Rosine dove funziona un centro di ristoro e mi fa portare lo zaino da un facchino. Mangio una minestrina in silenzio fra lo stupore controllato di tre brave suorine che non riescono a capire bene chi sono perché sono vestita con un paio di pantaloni e una camicia militare e come mai la polizia mi riserva un trattamento uguale agli uomini che tornano dalla Germania. Mi danno un letto per dormire in una stanza tutta bianca. Il letto ha due materassi, ha le lenzuola e un cuscino di lana. Nella stanza c'è un catino e una brocca d'acqua. Mi spoglio, mi lavo, mi infilo sotto le lenzuola e non riesco a chiudere occhio. Quando al mattino la suora mi sveglia in tempo perché io possa prendere il primo treno in partenza per Mondovì, mi trova tutta vestita, addormentata beatamente sul pavimento, con una coperta sotto e una sopra. Torno alla stazione con lo zaino sulle spalle, prendo la littorina e guardo fuori, contando le stazioni. Beinette, Pianfei, Pogliola, Rocca De Baldi. Guardo la collina di piazza, la torre, le scuole, il convitto civico, il convitto vescovile che mi vengono incontro. Li guardo senza pensare, adesso che sono quasi a casa, ho la testa vuota. Chiedo al vicino che giorno è. Sabato. Giorno di mercato, penso. Chissà quanta gente c'è a Breo. Chissà come mi guarderanno vestita così. Alla stazione mi si avvicina il facchino che tutti chiamano Spiccioli. Dia a me il bagaglio, glielo porto io. Non ho soldi, non posso. Mi sono ricordata che le prestazioni d'opera si pagano. Mi strappa lo zaino dalle spalle. Sarebbe bella, ho portato il bagaglio degli uomini, non vuole che lo porti a lei? E si avvia con il carretto. Io lo seguo fra gli sguardi curiosi della gente che incrocio. Chissà se qualcuno di loro sa. Che cosa è Ravensbrück? A casa mi aspettano Balbo e Ghiglia, un altro monregalese che ho trovato a Lubecca, hanno avvertito i miei genitori che sto per tornare. A luglio hanno incominciato a ricevere notizie su di me. La prima a scrivere è stata Monique, appena giunta a Parigi. Ha scritto una lunga lettera indirizzata a me, dove però diceva: casomai tu non fossi ancora tornata, che mi aveva lasciata a Ravensbrück il 1° aprile, pronta a resistere fino alla fine. Ravensbrück a casa mia non dice niente, cercano di avere informazioni da chi dovrebbe saperne di più, ma nessun ufficio, nessuna organizzazione, nemmeno la Croce Rossa è in grado di dare spiegazioni né indicazioni per localizzare geograficamente il posto. Notizie successive sono arrivate tramite un biglietto consegnato a Pescantina, alla POA, da un internato che rientrava con la tradotta ospedale. Lidia, piccola, grassa e bionda, vista a Lubecca a luglio, sta bene. Poi sono arrivate le notizie degli internati militari che avevano avuto l'autorizzazione per scrivere a casa, un biglietto diverso da quello che era stato dato a noi deportati. I loro biglietti sono arrivati. Ognuno di essi dava notizie anche di compagni della zona con preghiera di avvertire le famiglie. In questo modo il padre del tenente Palombi di Fossano, che era a Lubecca con me, ha mandato notizie a casa mia. Il biglietto che avevano dato a noi è arrivato per mezzo della Croce Rossa 2 mesi dopo il mio ritorno. Il nostro paese aveva forse troppi interessi politici da curare per interessarsi del ritorno dei deportati, troppe notizie da pubblicare sui giornali per trovare un po' di spazio da dedicare a pochi miserabili, superstiti, malati e straccioni. Come scendo dalla funicolare a piazza, incontro volti noti. Ho già visto Valerio del Bar Aragno che mi ha rassicurata. A casa mia stanno bene tutti. Daziano, il fattorino della funicolare, mi ha fatto salire senza che io pagassi. A piazza incontro Dean della Maddalena con un cesto di frutta che va al mercato. Dean dimentica la frutta e torna indietro con me. Per strada incrocio mia sorella Rita, papà è sulla porta che aspetta, è un incontro facile, non piange, il cane mi riconosce e mugola di gioia. Mamma è in casa, cerca di non far vedere le lacrime, papà mi avverte che ha avvolto in carta di giornale qualche grappolo di uva lulienga per conservarla per il mio ritorno. Beppe, come entro in casa, mi dà una manata sulla spalla. Com'è andata? Capisco che non sanno e non parlo. Non voglio raccontare, non mi crederebbero. E se credessero, soffrirebbero troppo. Ormai sono ingrassata fin troppo e nemmeno l'aspetto fisico denuncia la realtà concentrazionaria. Nessuno potrebbe credere. Il mondo concentrazionario è un pianeta su cui sono approdati milioni di persone. Alcune sono ridiscese nel mondo dei vivi, ma i vivi non possono credere a quello che i superstiti hanno visto. Non è possibile raccontare. Quando tento, mi accorgo che gli altri mi guardano stupiti, perplessi. Dubitano della mia integrità mentale, mi credono pazza. I più disponibili mi ascoltano educatamente per pochi minuti, poi mi pregano di cambiare discorso perché non posso sentire. Fa troppa pena. Quell'Hitler era proprio pazzo. Un muro si leva fra me e il mondo. Pagina 145, fine file 20.